Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ciao, sono Leni e questo è Vengo Anch'io Podcast. Ho una laurea in psicologia clinica, un master in sessuologia e faccio la podcaster. Qui a Vengo Anch'io parliamo di piacere sessuale, orgasmi, non orgasmi e moltissimo altro. Se vuoi parlare con me, puoi farlo attraverso il sito www.lenipsicologasessuologa.com e puoi prenotare il tuo colloquio con me all'orario che preferisci. Ho scritto un libro, Piacere mio, guida straordinariamente pratica all'orgasmo. Lo trovi in tutte le librerie e negli store online. Vuoi seguirmi su Instagram? Mi trovi all'account vengo-anch'io-podcast. Oggi siamo qui al terzo episodio, quello di maggio, del Bar Leni, ovvero l'episodio di Vengo Anch'io Podcast in cui rispondo alle domande che mi fate su Instagram senza i filtri di Instagram. Mi piace moltissimo questo format e sto valutando di farne anche più di uno al mese perché vedo che piace moltissimo anche a voi. Allora, io ho qui tutta una serie di domande che mi avete fatto e sono felicissima di rispondere. Allora, cominciamo. Come si supera l'inibizione sessuale? Beh, questa è una domanda per cui ci vorrebbe anche più di una puntata di Vengo Anch'io, non soltanto un Bar Leni, per rispondere a questa domanda. Però posso dare qualche piccola dritta, no? Ok, l'inibizione sessuale ha a che vedere un pochino sicuramente con l'autostima sessuale che noi abbiamo, no? Quindi come noi viviamo noi stessi dal punto di vista del nostro corpo, dal punto di vista di quando e di come noi mettiamo in gioco il nostro corpo nel sesso. Quindi lavorare su noi stesse e su noi stessi per alzare, no? Innalzare la nostra autostima sessuale sicuramente va ad inibire la nostra inibizione. La nostra inibizione a cosa può essere dovuta? A che cosa può essere legata? Sicuramente magari al tipo di educazione che abbiamo ricevuto. Se abbiamo ricevuto un'educazione un po' rigida o molto rigida, sicuramente ci troveremo sessualmente più inibiti rispetto a chi invece è cresciuto con una, diciamo, visione, a cui hanno trasferito una visione più libera, no? della sessualità. Questo è molto importante. Quindi l'educazione, se avete dei figli, educateli all'apertura mentale, educateli alla sessualità, non fateli crescere pensando che il sesso sia qualcosa di sporco, di brutto, no? Un eccesso di pudore in realtà poi inibisce sessualmente le persone ed è un peccato. Quindi per rispondere però alla domanda che ci aveva fatto la nostra ascoltatrice su come si supera l'inibizione sessuale, sicuramente andando a lavorare sulla propria autostima sessuale. Ho fatto un podcast sull'argomento, se lo andate a cercare, adesso non so dirvi esattamente la data esatta dell'episodio, il numero dell'episodio, ma se andate su Spotify o su tutte le piattaforme trovate l'episodio in cui parlo di autostima sessuale, che è molto importante. Andiamo avanti. Un'altra domanda. Come riconoscere il proprio desiderio e le proprie fantasie sessuali? Mi state facendo delle domande molto profonde, molto belle, molto interessanti, quindi poi prenderò spunto sicuramente anche per fare degli episodi interi di Vengo Anch'io. Però, allora, come si riconosce il desiderio? C'è una puntata anche sul desiderio sessuale che ho fatto qui a Vengo Anch'io qualche settimana fa, perché il desiderio sessuale è qualcosa di molto molto importante che dobbiamo imparare a riconoscere dentro di noi, no? Se vi ricordate, in quella puntata sul desiderio spiegavo che ci sono delle, delle situazioni che per certe persone fungono da acceleratore del desiderio, delle situazioni che per alcune persone fungono da freno, no? Del desiderio. Quindi qual è la cosa importantissima? Innanzitutto imparare a riconoscere il desiderio dentro di noi, imparare a capire che il desiderio non è soltanto la costante assoluta, no? Voglia di fare sesso, ok? Non è questo il desiderio sessuale è qualcosa che noi sentiamo, no? all'interno proprio del nostro petto, del nostro corpo, magari anche dei nostri genitali, ma che può non avere a che fare anche direttamente con il sesso. Quindi impariamo a conoscerci, impariamo a capire quali sono le cose che ci eccitano e che quindi vanno a dare un boost, no? Una spintarella al nostro desiderio. Impariamo anche a riconoscere quelle che sono le cose che non ci piacciono, quindi tutte quelle cose che un pochino vanno a frenare il nostro desiderio. E una volta che riconosciamo ciò che ci piace e impariamo quindi ad ascoltare il nostro corpo, ad ascoltare il nostro desiderio sessuale, cerchiamo di tenerlo un po' vivo. Chi viene a colloquio con me sa, do sempre questi consigli, no? I miei consigli per tenere vivo il desiderio sessuale dentro di noi sono importantissimi. Qui vi do magari qualche trucco. Concentratevi sempre nelle vostre giornate su voi stesse, su quello che vi piace, sul respiro, su delle immagini sexy che avete visto, cioè tenete comunque anche dentro di voi viva questa parte, ok? Non dimentichiamoci della componente eccitatoria proprio anche durante le nostre giornate. Ogni tanto pensiamo a qualcosa che ci faccia eccitare, è molto molto importante, ok? È importantissimo. Un'altra domanda, questa è un pochino una domanda molto interessante, anche questa però ci chiede, questa ragazza, questa amica ci chiede: durante il sesso con il mio compagno mi viene da piangere, no speranza, lei scrive. Per quanto riguarda il piangere durante il sesso, ci sono sicuramente un sacco, no? Voglio dire, la sessualità è un insieme infinito di fattori, però i due principali, no? Su questo topic, sul pianto durante il sesso, sono che o piango, si piange di gioia, quindi magari il raggiungimento dell'orgasmo, oppure nel momento in cui stiamo vivendo una situazione particolarmente intensa dal punto di vista emotivo, ecco, questo pianto di gioia, anche liberatorio, ma di gioia, è una cosa. Se invece noi durante il sesso capita di piangere, se ci capita di piangere durante il sesso perché stiamo facendo qualcosa che non ci piace, perché ci stiamo facendo qualcosa che non ci va di fare, perché siamo assolutamente tristi all'idea di fare sesso con quella persona, ecco, allora forse in questo caso questa situazione va magari un pochino presa e valutata. Ecco, adesso non voglio dire assolutamente che nel caso dovesse succedere una volta la relazione vada interrotta, assolutamente non sto dicendo questo, non lo dirò mai, però sicuramente dovesse capitarvi questa cosa, quindi di piangere, di essere tristi, no? E di essere diciamo travolti da un'emozione negativa al punto da arrivare a piangere durante un amplesso, ecco, questo sicuramente non è indice di una relazione sana, e poi può essere indice anche, scusatemi, non indice, però può portare anche a diciamo a vivere il sesso in una maniera particolarmente difficile, può portare a contratture, magari a contratture a livello pelvico, può portare a dolore, nel senso, consideriamo che, come c'è scritto anche nel mio libro, un piacere mio, questa cosa la spiego molto bene, no? Che i nostri genitali, no? I genitali femminili registrano tutto, no? Quindi il nostro muscolo pelvico è come un registratore, no? E quindi lui si ricorda di tutte le esperienze che facciamo. Se noi inanelliamo una serie di brutte esperienze, una serie di esperienze tristi, ok, che ci fanno vivere male la sessualità e ci lasciano dei brutti ricordi, ecco, questa cosa rimane poi un po' registrata lì, no? Rimane un po' scritta lì e si può poi riproporre nel momento in cui non ci si trova a proprio agio di nuovo. Quindi fate attenzione davvero e fate durante il sesso soltanto quello che vi va e con chi vi va. Ragionate bene se ci sono delle situazioni che vi fanno del male, che vi fanno essere tristi, e evitiamole. Ok, andiamo un po' sulle fantasie. C'è una domanda sulle fantasie. È strano avere fantasie omosessuali? Assolutamente no, è normalissimo e non ha nulla a che vedere con l'omosessualità. Ok? Perché vi dico questo? Perché nel caso, per esempio, di avere fantasie omosessuali da parte delle donne eterosessuali, è una cosa molto molto comune, assolutamente molto comune. Ci saranno molte donne eterosessuali che mi stanno ascoltando e che saranno d'accordo con questa situazione. E perché, no? Uno si chiederà: ma perché mi eccito se vedo due donne? Ma perché? Perché quel tipo di stimolazione, no? Quel tipo di stimolazione che noi vediamo riflessa, raffigurata, interpretata, no? Eventualmente dalla pornografia omosessuale, è magari esattamente il tipo di stimolazione che a noi piacerebbe ricevere, piuttosto che non invece la frizione data da sesso penetrativo puro e semplice. Quindi questo sicuramente è uno dei motivi. Magari quel tipo di dolcezza, quel tipo di tenerezza, quel tipo di tocco, no? Che c'è tra due donne, persone è più eccitante, oppure ancora una volta perché sicuramente il corpo femminile ha una sua bellezza che ci eccita particolarmente, quindi via così. Quindi assolutamente non è una cosa strana e non è collegata, o comunque non è necessariamente collegata al fatto di essere omosessuali. È normalissimo, vai, andate tranquilli con le fantasie omosessuali. Mi piace l'idea che lui mi tiri i capelli, ma lui me li tira male. Questa cosa è molto carina, sei molto carina. Allora, diciamo che non ho mai fatto divulgazione su questo argomento, anche se in realtà è molto molto interessante. Magari potrò farci un post su Instagram, una story, vediamo. Allora, il tirare i capelli durante il sesso è una cosa che ad alcune persone può piacere, cioè ad alcune persone può piacere che le vengano tirati i capelli. Ma questo fa in che modo? Cioè c'è modo e modo, no? Come per fare tutto c'è modo e modo. Quindi i capelli non si tirano dalla fine, quindi come quando a scuola tiravamo la treccia, quella davanti seduta sul banco che la prendevi da sotto e tiravi la treccia. I capelli si tirano da vicino alla nuca, quindi si infila magari una mano dietro la nuca e da lì si stringe un pochino il pugno in maniera tale da afferrare dolcemente i capelli, magari durante un bacio, magari durante un amplesso. Ecco, questa cosa ad alcune persone può piacere. Però ecco, magari insieme a qualcuno farò magari qualche post condiviso con qualcuno su Instagram per spiegare un pochino bene questa cosa del tirare i capelli. E per rispondere alla tua domanda, se lui te li tira male, fagli ascoltare questo podcast, esattamente magari la risposta a questa domanda, e soprattutto diglielo. Perché cosa dice sempre Leni fino allo sfinimento, ok? Che il dialogo è fondamentale, perché se a te una cosa piace, no? E lui magari per assecondarti te la fa, ma la fa male, fa peggio. Quindi in verità gli dici bene, guarda, e le spieghi a lui come desideri che ti vengano tirati i capelli e in quali occasioni. Perché poi determinate pratiche devono essere assolutamente poi messe in atto esattamente durante, ok? Nel momento specifico in cui si debbano mettere in atto. Non è che se una sta sfornando le lasagne arrivi e gli tiri i capelli perché dà fastidio, invece nel momento giusto, al momento giusto è bellissima questa cosa, ok? Quindi o comunque può piacere, quindi parlatene tantissimo tra di voi. Domandona successiva: vorrei provare il sesso anale ma non so come dirglielo. Ah, qua continuiamo allora sul dialogo. Continuiamo sul dialogo. Allora, innanzitutto, se tu hai questo desiderio, è assolutamente lecito che lo comunichi al tuo compagno. E, come dirglielo? Non ne avete proprio mai parlato? È un argomento che veramente di cui non avete mai parlato nemmeno in terza persona, nemmeno ma chissà come, eccetera. Allora, in questo caso inizierei a introdurre magari un pochino l'argomento. Ma tu che ne pensi? Ma l'hai mai fatto? Ti piacerebbe? Oddio, non lo so, ma io forse sì, io ho provato. Cioè, introduciamo un pochino l'argomento, direi, all'inizio, no? Quindi, sì, perché se tu lo vuoi provare, insomma, il risultato che devi ottenere è provare. Quindi introduciamo l'argomento e vediamo di capire dall'altra parte se c'è interesse o meno, perché magari dall'altra parte c'è un interesse assolutamente enorme e quindi i giochi sono fatti, no? Invece dall'altra parte invece c'è un po' di sì, curiosità, però magari non l'ha mai fatto, quindi anche insomma introduciamo l'argomento e vediamo di capire. Poi magari si possono guardare magari dei film. Fate attenzione, guardate il porno etico da questo punto di vista, perché nel porno mainstream danno una visione del sesso in generale che non è quella reale, ma ha una funzione eccitatoria e basta, perché non è assolutamente educativa dal punto di vista proprio del tipo di stimolazione, di come si fanno determinate cose. Figuriamoci il sesso anale, ecco. Quindi andate magari sul porno etico, vi vedete un paio di cose insieme così e capite se è una cosa che è nelle vostre corde. E poi comunque parlare di sesso, anche se fosse anale, non è assolutamente un problema, ok? Cerchiamo di, io cerco, lo dico sempre, no? Cerchiamo di rendere matura la conversazione sul sesso, sempre, in generale. Quindi la risatina di Pirino, no? Come la chiamo ogni tanto, quando si parla di sesso, di sessualità, ma anche di affettività, la lasciamo proprio al passato. Si parla di sessualità in maniera matura, in maniera cosciente, in maniera sostenibile, in maniera molto disinvolta, perché in questo modo eleviamo innanzitutto la sessualità ad una cosa assolutamente normale che non debba essere circondata da muraglie, muri e tabù. E dall'altra parte invece vi assicuro che aiuta moltissimo anche dal punto di vista pratico. Quindi parla col tuo compagno e spiegagli che ti piacerebbe fare sesso anale. Mi piacciono le sculacciate, sono strana? Ah, qua avete tutti fatto delle domande in cui chiedete se siete strane o se siete strani. Nessuno è strano, ragazzi. Una sculacciata, ricordo, c'è stato uno dei primissimi podcast che ho registrato proprio all'inizio, era forse il 2019, in cui c'è forse Charlotte, mi pare, che dice: una sculacciata non si nega a nessuno, no? Quindi questa cosa succedeva, vengo anch'io podcast, 5 anni fa, quindi pensate come eravamo già avanti, no? Allora, nulla di male, direi che le sculacciate sono assolutamente sdoganate, anzi ti consiglio di andare ad ascoltare il podcast, la puntata di Vengo Anch'io, in cui parlo della sessualità BDSM, anche se oramai la sculacciata è assolutamente, diciamo, traslata, no? Ha traslocato nel sesso vanilla, oserei dire, la sculacciata. Poi invece tutte le altre pratiche ne parliamo con la dottoressa Anna Greppi nell'episodio sul sesso BDSM, però assolutamente direi che non sei assolutamente strana, no, non lo sei affatto. Sdoganiamo anche la sculacciata nel sesso vanilla, perché trovo che sia assolutamente da fare, ok? Quindi anche qui eleviamo, no? Cerchiamo di essere un pochino più disinvolti, più maturi, più disinvolte, no? Quando si parla di queste cose. Se ti piacciono le sculacciate, non sei assolutamente strana, lo comunichi al tuo compagno e gli spieghi anche come dartele nella maniera più giusta, ok? Ottimo. Ah, bellissima, qua non è una domanda, ma è grande il Barleni, grande Leni, grazie. Sei un tesoro, grazie. A volte non ho voglia di masturbarmi. Mi aiuti? Allora, vediamo di capire. Non è sempre obbligatorio avere voglia di masturbarsi, ok? Anche qui ha sempre questa cosa, ha sempre a che vedere un po' con il desiderio sessuale. Allora, innanzitutto, per chi ha una vulva e una vagina, ci sono dei momenti del ciclo mestruale, no? Quindi nell'arco dei 28 giorni, insomma, il ciclo normale, il ciclo dovrebbe essere di 28 giorni, poi chi ce l'ha più lungo, chi ce l'ha più corto e chi ce l'ha irregolare. Comunque, parliamo per didattica, no? Allora, quindi, nell'arco del ciclo che dura 28 giorni, i giorni centrali del ciclo, quindi quelli attorno al 14° giorno, quindi diciamo i 5 giorni centrali, sono quelli in cui la femmina è fertile, e quindi c'è anche, ovviamente, tutto l'organismo si predispone, no? Essendo proprio i momenti di quel picco di fertilità, l'organismo si predispone a che cosa? Alla fecondazione. Quindi che cosa succede? Che ci sentiamo molto più eccitate, quindi la donna si sente più eccitata, sicuramente aumenta la lubrificazione anche nella quotidianità, ecco, non soltanto quella sessuale. Quindi ecco, in quei giorni sicuramente c'è un desiderio di masturbarsi che è molto forte. Negli altri giorni un pochino di meno, normalissimo. Ci sono dei mesi in cui, dei cicli mestruali, dei mesi in cui non abbiamo voglia di masturbarci, nessun problema. Teniamo solo presente che l'autoerotismo, quindi la masturbazione, gioca un ruolo molto importante nelle nostre vite. Quindi anche se abbiamo un compagno, anche se facciamo, se abbiamo una sessualità regolare o pseudo-regolare, è comunque sempre molto importante masturbarsi. Innanzitutto perché io sono una fan della meditazione, poi anche di questo parleremo ampiamente sia qui che sui social, però la masturbazione è una forma di meditazione attiva, quindi è un momento in cui noi ci concentriamo, possono essere pochi minuti, molti minuti, a seconda di come ognuno conosce il suo corpo e a seconda di quanto vuole fare durare questo momento. Però è molto molto importante dedicare quel tempo a noi stesse, ok? Quindi ci, ovviamente senza sforzarsi, non è obbligatorio, insomma è tutto, però sappiamo che si tratta di qualcosa di importante, di qualcosa che fa particolarmente bene, e quindi facciamolo, ok? Mettiamo in atto la masturbazione. E se non ci va, non abbiamo voglia, non ci piace, nessun problema, lo faremo domani. lo faremo dopo domani. Teniamo solo presente che è una cosa importante e che quindi vale la pena fare. Non ascolta i miei desideri e fa come dice lui, io non sento nulla, così durante il sesso. Allora, mi verrebbe da dire di cambiare fidanzato, sinceramente, perché noto una certa frustrazione nelle tue parole, no? Quindi non ascolta i miei desideri e fa come dice lui. Allora, siccome nessuno di noi conosce il nostro corpo come lo conosciamo, quindi io conosco il mio corpo meglio di chiunque altro e chiunque in questo momento stia ascoltando Vengo Anch'io conosce il proprio corpo meglio di chiunque altro, quindi noi e soltanto noi possiamo comunicare all'altra persona davvero ciò che ci piace. Nessuno ha la sfera di cristallo e nessuno sa che cosa piace all'altro e come l'altra persona vuole essere stimolata, ok? A meno che questa cosa non venga condivisa come informazione. Quindi cerchiamo sempre di fare un passo indietro, ok? Questa cosa l'ho già detta più di una volta. Facciamo un passo indietro, ascoltiamo il partner o la partner e cerchiamo di darle o di dargli piacere esattamente come piace a lui o a lei. Altrimenti non lo prova, altrimenti lasciamo un brutto ricordo, altrimenti facciamo una sessione sessuale da dimenticare. Io penso che nessuno di noi, no, nessuna persona voglia essere protagonista di un amplesso orribile, ok? Vogliamo tutti essere, innanzitutto goderne e poi lasciare un bel ricordo. Quindi per fare questo dobbiamo conoscerci, conoscere, ascoltare, fare un passo indietro e metterci all'ascolto. Mi raccomando, eventualmente questa parte di questo Barleni fatela ascoltare alla vostra persona di interesse nel caso in cui ci fosse davvero questa problematica, no? Nell'assecondare i bisogni e come l'altra persona desidera essere toccata, accarezzata, stimolata. È molto molto importante e mi rendo conto che sicuramente alle prime esperienze sessuali questo è molto difficile, però poi se si va avanti nella relazione o anche avanti proprio nell'esperienza sessuale non prescindete mai dal dialogo e non prescindete mai dal fatto di state a sopportare delle stimolazioni che non vi portano a nulla, ok? Non sopportatele, non va bene con tutta la bella maniera, col sorriso, con il desiderio davvero di condividere qualcosa di bello, lo si fa notare e si procede ad una stimolazione che effettivamente dia piacere, ok? Mi raccomando, non mi fa masturbare mentre facciamo sesso, dice che è da puttana. Guarda, qua sul dice che è da puttana ti consiglierei davvero di cambiare fidanzato. Qua sì, cambia fidanzato, perché una persona che non sa, ok, che durante il sesso penetrativo è fondamentale che chi ha una vulva autostimoli o riceva anche contemporaneamente la stimolazione del clitoride, la stimolazione esterna del clitoride, oltre che il sesso penetrativo, questa parte qui, se è ancora ignota, se non si conosce, se non si sa, è grave. E per di più, se lui dice che una donna che durante il sesso penetrativo procede anche all'auto stimolazione una puttana, non lo so, sinceramente lo trovo, sono abbastanza senza parole di fronte a certe uscite, quindi cambiamo fidanzato immediatamente, il mondo è pieno di persone speciali e meravigliose. Andiamo avanti, prima che mi arrabbio. Questa è una bella domanda, tra l'altro, di una persona che mi sta molto simpaticissimissima. Allora, secondo te è normale che quando faccio sesso con lei mi eccito a pensarla con altre? Certo che è normale. Assolutamente, non vedo alcuna controindicazione. Pensare la partner o il partner che fa sesso con qualcun altro ed eccitarsi in questo senso è bellissimo, è una cosa assolutamente normale, anzi anche molto bella. Non so se tu questa cosa poi la condividi con la partner o con il partner, non so se tu l'hai fatto o se ti va di farlo, comunque potete anche condividere questa informazione oppure tenervela per voi come il vostro super segreto eccitatorio. Assolutamente, andate tranquilli, nessun problema. Poi c'è questa domanda che dice: non ho mai sentito partner quando venivano dai 20 anni ai 50. Sai che non ho capito cosa intendi dire? Casomai scrivimi su Instagram e me lo dici, non ho capito, non vorrei rispondere Roma per Toma, non ho capito la domanda. Come riconoscere per una donna il livello giusto di eccitazione? Allora, innanzitutto una cosa importante che ho già detto, in una donna, quindi in chi ha una vulva, oserei dire, eccitazione e lubrificazione non sono sinonimi. Lo sappiamo questo, no? Un conto è la lubrificazione, un conto è l'eccitazione. Spesso e volentieri noi confondiamo queste due cose o comunque riteniamo che siano sinonimi. L'eccitazione, come c'è scritto sul libro, questa cosa non ve la spoilero, eventualmente ve lo andate a leggere su piacere mio perché so che l'avete comprato in tantissime persone, in cui spiego veramente che cos'è l'eccitazione. Quindi che cosa vuol dire eccitarsi? Significa che deve avvenire l'erezione del clitoride, tutto quanto, anche la parte interna di esso, quella che da fuori non si vede. Sul libro è spiegato dettagliatamente, potete leggerlo lì. Sappiate però che l'eccitazione e la lubrificazione non sono sinonimi e anche questo è spiegato nel libro. Ok, il mio fidanzato ci mette molto a venire, ma dopo 30 minuti non mi piace più, ma mi dispiace e continuo. Che fare? Allora, questa è una... diciamo che è una situazione che si trovano a vivere moltissime persone, no? Quindi nel senso c'è il partner con pene che ci mette molto tempo ad eiaculare ed effettivamente subire una penetrazione di mezz'ora obiettivamente per una vulva può essere abbastanza challenging, come si dice in inglese, no? È un po', insomma, è tanto. Poi per carità, de gustibus, nel senso che ci sono delle persone, magari delle vulve a cui piace molto, però obiettivamente quando diventa molto lunga, molto prolungata la penetrazione, considerato anche il fatto che la lubrificazione vaginale segue un andamento sinusoidale durante il rapporto, quindi ci sono dei momenti in cui si è più asciutte, dei momenti in cui si è più lubrificata, insomma dipende, però ecco, una stimolazione particolarmente prolungata dal punto di vista penetrativo può risultare a un certo punto anche dolorosa. In questi casi anche qui il dialogo, no? Innanzitutto perché dal punto di vista maschile a volte, no, la durata, no, durare tanto, durare tantissimo è un po' motivo di orgoglio, no? Però anche qui parlatene con la partner, perché magari avete di fronte una partner che sì, ama molto determinate durate, e invece magari avete di fronte una partner la quale ama molto di più il sesso orale, la stimolazione manuale e un tipo di penetrazione magari giusto all'ultimo momento, un pochino così, e quindi non c'è bisogno di avere delle durate così performanti, no? E questa cosa aiuta anche molto dal punto di vista dell'ansia da prestazione, no? Quindi non pensiamo che per fare bella figura dobbiamo avere un'erezione che dura un'ora e una penetrazione che dura un'ora o mezz'ora o anche 20 minuti, perché comunque può risultare anche tanta, troppa, ok? Quindi parlatene. E nel caso invece, per rispondere alla tua domanda, che tu ti dispiace dirglielo e tu quindi continui a ricevere questa penetrazione che a tratti diventa dolorosa, invece ecco, quello no. Come dicevo prima, guardate che il nostro muscolo pelvico si ricorda tutto, quindi non fate cose che non vi va di fare. Quindi potete interrompere, siete lì, interrompete, magari passi un po' il sesso orale, vi riposate un attimo, ci si rilassa un attimo, poi si ricomincia, ok? Perché mi ricordate questa cosa che è importante ed è davvero, non è così diffusa come la conoscenza su questo argomento. Allora, il sesso eterosessuale non è collegato dal punto di vista temporale all'erezione, ok? L'erezione e la sua durata non sono il sesso. Il sesso è tutt'altro, il sesso è un sacco di cose che si possono fare insieme, dei momenti di tenerezza, di fusione, ma anche di amore selvaggio, di cose, di qualsiasi tipo di emozione. Ma la durata dell'erezione e il sesso, anche qui, non sono sinonimi, ok? Importantissimo. Un'altra domanda: ho orgasmi solo con i vibratori, ho un problema? Come posso fare ad averne grazie al partner? Allora, sicuramente lo sdoganamento, no, dei sex toys ha aiutato moltissime persone a raggiungere dei livelli di piacere che prima non riusciva a raggiungere con le stimolazioni manuali e con il sesso di coppia. E fino qua, sicuramente questa è stata una grandissima rivoluzione alla quale dobbiamo essere tutti e tutte molto grati, ma obiettivamente il tipo di stimolazione che viene dato dai sex toys può a volte essere particolarmente speciale, esclusivo e irriproducibile poi con una lingua, con delle mani o con un pene, e quindi ci si abitua, ecco, un pochino all'orgasmo da sex toy e non si riesce più a riprodurre quel tipo di stimolazione poi nella sessualità normale. Quindi vi consiglio sempre, come sempre dico, di utilizzare assolutamente i sex toys, quelli che più vi piacciono, tutti i tipi, evviva, evviva, ma di alternare, soprattutto in sede eventualmente autoerotica, anche l'utilizzo delle sole mani, ok? Con la sola imposizione delle mani, perché è funzionale poi al piacere, ok? Non usiamo soltanto i sex toys, perché davvero poi possiamo essere diventare un po' dipendenti, un po' troppo abituati a quel tipo di stimolazione lì. Con questo assolutamente viva i sex toys, eh? Non sto assolutamente dicendo di non usarli, anzi. Passiamo alla un'altra domanda. Allora, differenza di sensazione tra orgasmo clitoride e vaginale. Ma no! Allora, l'orgasmo è sempre clitorideo, l'abbiamo detto centinaia di volte. Allora, noi abbiamo, chi ha una vulva ha un organo che è deputato al piacere sessuale, che è il clitoride o la clitoride. Questo anche nel libro è spiegato fino proprio allo sfinimento. Allora, quindi, la stimolazione, che può essere diretta o indiretta, del clitoride provoca l'orgasmo, che poi ovviamente ha una centinaia di migliaia di altre decine di miliardi di fattori a cui è collegato, ma dal punto di vista, diciamo, proprio della stimolazione operativa, dal punto di vista operativo, diciamo che insomma la stimolazione dell'organo clitorideo è quella che è funzionale al piacere sessuale, ok? Quindi l'inserimento di qualcosa in vagina e basta non fa avere l'orgasmo a nessuno. Quindi anche quelle persone che hanno l'orgasmo con l'inserimento di qualcosa in vagina e basta, comunque ricevono una stimolazione indiretta della clitoride, probabilmente nella sua parte interna, quindi nella sua parte quella che non si vede, ok? Perché è in vagina. Però la stimolazione esterna del clitoride o della clitoride io la consiglio assolutamente sempre, anche in fase di sesso penetrativo, è fondamentale per il raggiungimento dell'orgasmo, ok? L'orgasmo vaginale è una invenzione, diciamo, non voglio dire che sia un'invenzione, è un termine improprio, ok? Il piacere, sul libro è spiegato, anche questo vi rimando lì, il piacere che si prova con la penetrazione è comunque clitorideo, ok? Anche se è da penetrazione, e sul libro è spiegato bene perché. Allora, come si fa a capire se devo squirtare? Ho lo stimolo della pipì anche se ho appena svuotato la vescica, ma non sono sicura che si tratti di squirting. Allora, ti consiglio di andare di corsa ad ascoltare l'episodio con l'urologa, la dottoressa Angela. E ti direi proprio di andare ad ascoltare quell'episodio lì, perché ne parla abbondantemente. E per quanto riguarda lo squirting, è un argomento talmente ampio, talmente dibattuto, talmente, non voglio dire complicato perché non è complicato, però insomma è un argomento così vasto che meriterebbe davvero una puntata a sé stante, una puntata a parte. Quindi la farò presto, ok? Mai provato, questo è interessantissimo, attenzione, mai provato un orgasmo con penetrazione né stimolazione manuale, ma solo stringendo le gambe, sono demoralizzata. Allora, non esserlo, perché invece stringendo le gambe sono tantissime le persone che hanno che si masturbano in questo modo, quindi con la contrazione ritmica della muscolatura pelvica, la quale è direttamente coinvolta nell'orgasmo. Quindi direi che non devi essere assolutamente demoralizzata, anzi ti consiglio di applicare quel tipo di stimolazione, quindi quel tipo di diciamo attività che tu metti in atto per avere l'orgasmo. Quindi tu sicuramente stringendo le gambe quello che fai è contrarre la muscolatura pelvica, quindi tutta la muscolatura, anche quella che sta attorno alla clitoride, eccetera, e a quel punto tu poi dopo un po' provi piacere. Fallo anche durante il sesso e vedrai che, a parte che avrai un muscolo ben allenato, e quindi insomma sarà bello, prova. Allora, siamo un po' arrivati alla fine. Chiudiamo con questa domanda, dai, siamo un po' arrivati alla fine del Barleni. Si può essere meno predisposti a raggiungere l'orgasmo tramite la masturbazione manuale? Ma Perché lo raggiungi in altri modi, più facilmente? Beh, sì, se magari tu sei una persona che raggiunge più facilmente l'orgasmo con la stimolazione orale. Sì, direi che un po' di predisposizione ci può essere, ma sicuramente la stimolazione manuale non dimentichiamola mai, soprattutto quella autoerotica. Allora, direi che siamo arrivati. 34 minuti di Barleni, mamma mia, un episodio lunghissimo. Grazie a chi ha ascoltato fino qui, io vi abbraccio e ci sentiamo tra una decina di giorni. Ciao a tutti da Leni.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita e se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.